Transfeminonda, lo spazio di Radio Sonar che dà voce alle nostre plurime, variegate e favolose resistenze. Uno spazio che ci dà la libertà di continuare a toccarci, incontrarci, parlarci e ascoltarci oltre le norme, le gabbie, i binari, le gerarchie di genere, origine, razza, classe, specie. Uno spazio aperto, partecipato. Vuoi proporre un tema, un intervento musicale? Scrivici transfeminonda@radiosonar.it. Buongiorno a tutte, a tutto e a tutti. Siamo all'11ª puntata di Transfeminonda. Oggi la nostra puntata ha il titolo COP26 bla bla bla. XR lancia le assemblee cittadine. In questa puntata partiremo dall'ascolto degli interventi di Laura Greco, che è presidente dell'associazione Assud, e di Alberto Manconi, che è della rete di ecologia politica, interventi che abbiamo ascoltato nell'incontro Ambiente e Sociale, un nuovo vocabolario del conflitto. Questo incontro è stato organizzato dalla rete ecosistemica romana venerdì 10 dicembre ad Acrobax, che fa parte tra l'altro della rete ecosistemica ed offre spesso il suo spazio per gli incontri e le assemblee pubbliche di questa rete, oltre ovviamente ad altri spazi coinvolti nella città come Scoop e Comunia. Le mobilitazioni sociali, ecologiste e transfemministe hanno animato quest'autunno, sono stati mesi molto importanti in cui questi temi si sono intrecciati organizzazioni, manifestazioni, mobilitazioni, generazioni, con un'intersezionalità estremamente importante. Abbiamo visto i temi ecologici sfilare durante la manifestazione del 27 novembre contro la violenza di genere, abbiamo visto nel G20 sfilare i cartelli transfemministi, e quindi c'è una coscienza diffusa all'interno del movimento della necessità di avviare e di condividere un nuovo vocabolario del conflitto. Uno degli appuntamenti più importanti è stato quello della COP26, ed è per questo che abbiamo scelto di farvi ascoltare queste testimonianze. Però subito dopo, nella seconda parte, ascolteremo questa intervista avremo con noi Laura di XR, di Extinction Rebellion, che ci parlerà della campagna Ultima Generazione Assemblee Cittadine Ora, che è stata avviata con delle iniziative precise di blocchi stradali proprio qui a Roma in questi giorni. E cominciamo appunto con Laura Greco, che ci porta la sua testimonianza da COP26 Glasgow.
Sono stata a Glasgow, sono stata tra l'altro per la prima volta, io da tanti anni seguo ovviamente le mobilitazioni sulle COP, quindi i controvertici che sono organizzati come appuntamenti fissi di movimenti sociali per la giustizia climatica. Per la prima volta io quest'anno sono entrata ai negoziati sociali, che insomma, comunque è un'esperienza importante, perché fa vivere da vicino quello che la governance, quindi diciamo appunto la politica istituzionale, e vederla in carne ed ossa in quelle sale, insomma, fa un certo effetto. Un effetto che non è positivo, non è un bel effetto, nel senso che quello che in qualche modo ho respirato è la disonestà intellettuale che c'è in quel luogo. Quello che poi Greta ha definito il festival del greenwashing è esattamente quello, cioè dentro le grandi sale appunto di Glasgow si respirava quest'aria di greenwashing, nel senso che era evidente la presenza intanto dei lobbisti dell'industria fossile, che hanno condizionato di fatto le scelte politiche e istituzionali delle giornate, ed era evidente proprio il fatto che ci fosse una presenza importante del mercato, del capitalismo in tutte le sue forme, in tutte le sue sfaccettature. Questa cosa è, quando la si vive insomma un po' in carne ed ossa, fa un certo effetto, perché appunto si capisce che i luoghi della politica e del multilateralismo sono assolutamente assoggettati a delle logiche del profitto e che da qui è difficilissimo uscirne. Il bilancio appunto deriva un po' da questa riflessione, ossia dal fatto che effettivamente la politica e le istituzioni e il multilateralismo non è indipendente, è stato profondamente condizionato dalle lobby dell'industria fossile, e questo ha condizionato e determinato anche molte delle scelte, degli accordi che poi sono stati presi all'interno della COP. Il documento finale della COP è un documento assolutamente poco concreto, assolutamente non ambizioso come si sperava che fosse, un documento che di fatto pone pochi vincoli, nel senso che ci sono dei piccoli avanzamenti rispetto a determinate questioni, tipo faccio un esempio, la possibilità di rivedere gli accordi nazionali, quindi le politiche nazionali ogni anno rispetto ai tagli delle emissioni, che comunque è un elemento di avanzamento, perché una volta questi NDC si rivedevano ogni 5 anni, da quest'anno invece si rivedranno ogni anno, quindi tra 12 mesi ogni Stato sarà obbligato a rivedere il proprio piano di tagli delle emissioni, e questo fa sì, insomma, che ci sia forse un po' di più attenzione rispetto a questo tema. C'è il fatto che di fatto si è ribadito con forza il riferimento a 1,5 gradi come mantenimento delle temperature entro il 2030, dopodiché alcuni studi di alcuni centri di ricerca internazionali ci hanno anche dimostrato come questo sia comunque un risultato non adeguato alle necessità. Il CAP ci dice che con questo tipo di tagli arriveremo comunque a un aumento del 2,4 gradi centigradi e quasi al 5 gradi centigradi al 2100. Quindi, insomma, le prospettive anche rispetto agli accordi e ai tagli delle emissioni non sono assolutamente rose. Tutto quello che ha riguardato un po' i tagli delle emissioni, quindi appunto l'idea di tagliare del 45% entro il 2030 rispetto al 2010, comunque non è in linea con quanto ci dice per esempio l'UNEP, che ci chiede invece di tagliare al 65% al 2030. Quindi diciamo tutta una serie di target di riferimenti ai tagli emissivi che comunque non sono in linea rispetto all'allarme della scienza e che quindi non sono così tanto ambiziosi come dovrebbero essere, insomma. Quindi diciamo tutti i tentativi della governance globale non sono andati incontro innanzitutto agli allarmi della scienza, che di fatto è stata molto presente alla COP, quindi comunque in qualche modo ha costruito la cornice di riflessione dentro la quale si è mossa con la governance internazionale, ma che tuttavia non è stata presa in considerazione in maniera determinante. Si è parlato nel documento finale del zero emissione al 2050, tuttavia questo zero emissione al 2050 viene definito come zero net, e questa è una questione molto importante, perché per esempio dall'altra parte, cioè al People Summit, dove abbiamo partecipato appunto a numerosi panel di discussione, viene invece contrapposto l'idea del real zero, che è molto diverso dal zero net. Il zero net si basa sul fatto fondamentalmente che esista un sistema di compensazioni, quindi esista un sistema per cui uno Stato può arrivare a zero emissioni compensando le emissioni attraverso il mercato del carbonio. Definita come parte soluzione, ovviamente il mercato del carbonio ci rimette in gioco un dispositivo del tutto basato sullo scambio appunto di crediti del carbonio, che ci restituisce una logica di tipo capitalista, legata appunto a una soluzione che monetarizza la possibilità degli Stati di continuare ad emettere pagando e quindi vendendo crediti del carbonio. Quindi diciamo anche sull'obiettivo zero net al 2050 esistono dubbi, e si è tutti molto scettici sul fatto che questo possa essere un reale obiettivo politico da raggiungere e che sia effettivamente una volontà degli Stati. Oltre a questo, nel documento finale spariscono anche i fondi per il loss and damage, ossia per tutti quei paesi che hanno subito gli impatti del cambiamento climatico, che devono mettere in atto politiche di mitigazione e adattamento, in particolare appunto del sud del mondo, comunque dei paesi più colpiti, e l'impegno, che tra l'altro era un impegno definito più di 10 anni fa, quindi delle COP storiche, sparisce, quindi non si sa bene da dove verranno questi soldi, quanti saranno, e come verranno spesi per supportare i processi di transizione a modelli di economie meno impattanti per i paesi del sud del mondo. Questo per quanto riguarda un po' il documento finale. Poi ci sono stati, diciamo, diversi accordi che sono stati stipulati prima della, diciamo, dell'accordo finale, che sono secondo me molto interessanti, anche perché su questi accordi c'è stata tra l'altro un dibattito molto, molto importante anche tra i movimenti. Io ho partecipato per esempio a questa assemblea dei movimenti amazzonici che hanno assolutamente messo in discussione questo accordo che è stato preso sulla deforestazione, perché appunto molti dei paesi che vivono, che occupano l'85% della foresta amazzonica, si sono detti disponibili a tagliare la deforestazione del 100% entro il 2030. Ora i popoli amazzonici all'interno dell'assemblea dei movimenti dicono sì, ok, come, cioè che cosa pensano di mettere in campo come politiche per la deforestazione? Ovviamente non ci sono fondi dedicati, o meglio c'è una promessa di fondi dedicati a questo, ma non c'è una roadmap concreta rispetto a questo impegno. Per cui sembrano tutte dichiarazioni di intenti molto in qualche modo pompose ed efficaci dal punto di vista mediatico, per cui si lancia il taglio della deforestazione, l'uscita dal carbone, eccetera, eccetera, però tutto poco sostanziato. Primo da delle forme di sanzionamento, per cui appunto non avendo delle roadmap e anche delle forme di controllo che siano vincolanti, è molto difficile pensare che questi accordi vengano messi in campo. Accordi che tra l'altro, se non supportati e sostenuti da fondi dedicati alle compensazioni, alle politiche da mettere in campo rispetto a questo, difficilmente possono essere praticabili. Stessa cosa per esempio per l'accordo sul carbone: viene firmato un accordo sul carbone per cui si decide un'uscita graduale entro la fine del decennio, dopodiché questa phase out del carbone non viene sostanziata da una vera e propria politica, di un processo di transizione verso una fase 2, per cui più che phase out, appunto i movimenti parlano di phase down, cioè non parliamo più di uscita progressiva, parliamo di un taglio netto di politiche industriali del carbone, cerchiamo delle alternative subito. Diciamo che l'approccio è sempre stato, dentro la COP, quello di iniziare un processo, come se fino ad oggi appunto non si sia parlato di nulla e si sia partiti quasi da un punto zero, per cui improvvisamente si sente l'emergenza, l'urgenza di dover fare tutto e di iniziare dei processi. Il tema è che il tempo del processo non c'è più, per cui appunto quello che ci viene detto da Greta, dai movimenti globali è abbastanza chiaro, ma quello che vediamo tutti noi nelle nostre vite è abbastanza chiaro: il tempo non c'è più, il tema del processo, cioè della transizione, è un tema falso, nel senso che transitare sì, ma transitare significa avere delle risposte, delle alternative adesso, di modelli industriali, di sviluppo, eccetera, eccetera. Quello che si pone invece all'interno della COP è tutto un tema di inizio, di percorso verso un target, verso tra l'altro un percorso che non viene controllato e che non viene sanzionato in alcun modo. Per cui il tutto sembra estremamente poco concreto, poco vincolato appunto dai meccanismi di controllo e pertanto molto deludente da un punto di vista politico e da un punto di vista anche di mobilitazione, che ci pone anche di fronte al fatto che di fatto dopo tutte queste COP il multilateralismo, quindi diciamo la governance internazionale, arriva a un punto in cui si rende conto della gravità della situazione, si rende conto che esiste un movimento globale che sta urlando a gran forza che è il tempo di cambiare, tuttavia non è in grado di dare risposte a questa cosa. La dimostrazione è il fatto che tra l'altro durante i giorni della COP, per esempio, la Commissione europea firmava un accordo sui progetti di interesse comunitario sui gas e tra l'altro negli scorsi giorni c'è stata questa fantastica novità, ossia che gas e nucleari sono rientrati nella tassonomia verde europea. Quindi questa è esattamente la risposta che la governance internazionale ed europea danno alla COP, cioè a pochi giorni dalla COP e addirittura durante la COP. Le politiche industriali che appunto condizionano e determinano poi le scelte delle politiche nazionali decidono di continuare a investire su gas e nucleare come due fonti rinnovabili. Da oggi in poi gas e nucleare verranno chiamate fonti rinnovabili, cosa che appunto Per voi ovviamente è molto strano, tuttavia la tassonomia verde da oggi in poi sarà l'orientamento delle politiche di sviluppo economico dei nostri paesi. Questo è molto bene tenerla a mente, perché appunto scendere una foto con questa notizia è abbastanza il paradosso dei paradossi, in qualche modo. Questo diciamo viene da dire rispetto alle scelte, alle decisioni istituzionali e appunto alle contraddizioni che sono insite poi in molti di questi accordi. Abbiamo partecipato anche a People Summit, dico solo due cose su People Summit, perché ovviamente per noi è stato molto bello tornare a vedere anche partecipare finalmente dopo anche due anni insomma di inattività a livello internazionale a un momento di ritrovo, di mobilitazione globale che è stato veramente importante. E molti movimenti del sud del mondo, tuttavia movimenti che hanno avuto mille difficoltà ad arrivare a Glasgow, e il tema della pandemia è un tema sul quale riflettere, perché è un tema di controllo sociale, di controllo delle mobilizzazioni e dell'attivazione sul tema climatico non solo, quindi insomma la scusa dei controlli e delle restrizioni molti non sono potuti arrivare a Glasgow, e questo ha fatto sì che appunto la partecipazione di molti rappresentanti del sud del mondo non fosse appunto agevolata. Tuttavia ci sono stati moltissimi segnali di approfondimento su alcuni temi molto cruciali, tipo appunto il tema delle compensazioni, il tema delle false soluzioni, il tema della giusta transizione, quindi giornate dedicate al mondo del lavoro, su come appunto sindacati e società civile si devono organizzare per trovare una via d'uscita a questo modello, quindi focalizzata proprio sul tema del lavoro e della riconversione del modello produttivo e del lavoro. E poi ci sono state riflessioni su altri strumenti di lotta, come per esempio le climate litigation, le battaglie anche di tipo legale contro gli stati e contro le corporate, contro le imprese, rispetto appunto alla possibilità di agire anche in tribunale per cercare di ottenere un cambiamento delle politiche governative rispetto ai tagli delle emissioni. In tutto ciò, faccio una considerazione: l'Italia in questo scenario, da 5 anni è stato presente alla COP, sfilandosi praticamente da tutti gli accordi più importanti, per cui l'accordo sull'automotive, l'accordo sul gas, eccetera, eccetera. E l'Italia ha presentato un NDC, che è un piano di riduzione delle emissioni, per cui dovrebbe ridurre del 26% le sue emissioni, che è circa la metà di quello che dovrebbe fare il nostro paese, e questo è interessante saperlo, mentre ha un PNIEC, che è un piano di energia e clima, che arriverebbe al 36%, ma non si sa bene in che maniera vorrebbe metterlo in campo. Quindi diciamo che comunque le intenzioni dell'Italia non sono allineate neppure con quello che è appunto che ci chiederebbe la COP, quindi diciamo siamo lontani anni luce rispetto a quelle che sono le politiche che il nostro governo dovrebbe mettere in campo.
Siamo Laura per averci portato all'interno della COP26 senza esserci stato, e ascoltiamo adesso il racconto di Alberto.
Ciao, sono Alberto, faccio parte della rete di ecologia politica e mi hanno chiesto di raccontare qualcosa di Glasgow, quindi molto schematicamente. Ero là, sono stato là per più di una settimana a inizio del mese scorso e c'è stata una mobilitazione veramente importante durante tutte le due settimane della conferenza, mentre all'interno, niente veniva deciso, ma molti partecipavano. All'esterno c'era organizzazione nei movimenti e mobilitazione, con delegazioni veramente da tutto il mondo. Per dare uno schema breve di quelli che sono stati gli attori al di fuori della conferenza, diciamo sicuramente c'è stato un grande protagonismo di XR, che è l'organizzazione principale, è nata chiaramente nel Regno Unito e ha impresso diciamo lo stile alla partecipazione, alle azioni al di fuori della conferenza. E il discorso portato da XR era che fosse che questa dovesse essere l'ultima COP. Infatti, diciamo il frame diciamo, doveva essere appunto basta parlare al momento di agire. Anche chiaramente il movimento di Fridays for Future da tutto il mondo è venuto alla conferenza, molti giovani hanno in particolare animato una manifestazione il venerdì mattina, il giorno prima della grande poi manifestazione di 200.000 persone. Insomma, una grande manifestazione ha preso luogo comunque anche il venerdì mattina con moltissimi giovani, grande partecipazione appunto e diciamo iniziativa anche dal punto di vista degli interventi alla stessa manifestazione, da quello che è Fridays for Future MAPA, cioè Most Affected Peoples and Areas, quindi le persone e i luoghi più colpiti già dal cambiamento climatico. Fridays for Future però diciamo ha avuto buona parte dei rappresentanti sono rimasti per buona parte della durata della conferenza all'interno, seguendo, criticando e facendo anche azioni proprio dentro la conferenza per cercare di stressare quel luogo. C'è stato un enorme protagonismo in tutti gli eventi pubblici, in tutte le manifestazioni, in tutti gli incontri che ci sono stati numerosissimi. Da appunto per movimenti più vari e sulle tematiche più varie da tutto il mondo c'è stato un enorme protagonismo dei movimenti indigeni e MAPA, appunto, hanno animato questi gli interventi, la maggior parte degli interventi che si sentivano nelle piazze e soprattutto appunto nelle assemblee di movimento. Le assemblee di movimento hanno preso luogo nella cornice del People Summit che è stata organizzata. È stato questa decine di conferenze ogni giorno, di dibattiti ogni giorno, diciamo offline, che si potevano seguire a Glasgow, ma a Glasgow, ma ancora di più, forse appunto online, ancora di più, ce n'erano veramente, forse si sfiorava il centinaio al giorno. È questa Coalition COP, la coalizione di movimenti che include appunto Extinction Rebellion, che ha organizzato l'enorme marcia del 7 novembre, e questo People Summit. Soprattutto, diciamo, a questa coalizione è toccato il compito proprio di cura, di sostegno pratico e organizzativo dei rappresentanti dei movimenti indigeni e MAPA, che appunto hanno trovato questo protagonismo. E, infatti, diciamo che appunto questa dimensione è risultata veramente notevole. Paradossalmente, diciamo, era più evidente la partecipazione da luoghi molto lontani e da rappresentanti di popolazioni già molto in difficoltà a causa del cambiamento climatico, ma a causa di tutte le inuguaglianze, le diseguaglianze strutturali del capitalismo, della nostra società, del colonialismo, che evidentemente incidono fortemente su quelli che sono gli effetti del cambiamento climatico e su chi va a colpire prima. Paradossalmente questi, i rappresentanti di tante popolazioni appunto dell'America Latina, ma come c'erano persino rappresentanti indigeni adivasi dell'India, come di moltissime isole a rischio di, cioè che subiscono continue inondazioni e sono a rischio di sparire davvero a breve nel Pacifico. Erano più visibili queste delegazioni, hanno preso più parole, sono state più decisive di quanto lo siano stati i movimenti europei, anche perché buona parte dei movimenti europei hanno preso proprio la scelta di, diciamo, di non partecipare per non legittimare questa COP, non partecipare attraverso grandi delegazioni. Questa in qualche modo poteva essere anche la direzione che avrebbe preso Extinction Rebellion se la cosa non si fosse svolta nel paese appunto dove questo movimento è nato e dove conta decine di migliaia di attivisti. Per andare un attimo Oltre quello che è successo a Glasgow, provo a porvi qualche questione che mi sembra emersa dalle piazze di Glasgow. Già si respirava e che diciamo anche in quello che è già successo successivamente a Glasgow, forse troviamo delle prime risposte. Le questioni aperte sono state anche fin dalle piazze, relative all'efficacia delle azioni di disobbedienza civile proposte da Extinction Rebellion, anche perché chiaramente l'enorme dispiegamento di forze dell'ordine, il governo inglese ha speso circa 200 milioni di sterline, per 2 settimane, di conferenza. Diciamo, la polizia anche. Dato che appunto questa conferenza si svolgeva nel Regno Unito, che Extinction Rebellion è nata lì, ha diciamo preso delle contromisure e è riuscita in qualche modo a neutralizzare alcune delle iniziative che volevano provare ad essere più radicali, che comunque sono state moltissime. Si parla di almeno ogni giorno 5-6 azioni. Di appunto azioni dirette, disobbedienza civile, anche appunto provocando diversi arresti. Ma l'altro elemento è dove finirà, diciamo, tutta questa ricchezza nel momento in cui la COP del prossimo anno è stata annunciata per appunto l'Egitto, Sharm el-Sheikh. E che si tratta di uno dei contesti più difficili dove avere agibilità democratica e politica per i movimenti radicali. È praticamente impossibile che si potrà andare là con le delegazioni che comunque hanno appunto animato le enormi piazze di quest'anno, e questo ci lascia diverse questioni aperte. In che modo si può catalizzare prossimamente questo fortissimo movimento climatico globale, e allo stesso tempo cosa diventeranno invece queste COP, visto che non solo la prossima, appunto in Egitto, ma anche quella successiva che è prevista negli Emirati Arabi, presenta gli stessi evidenti problemi. Le prime risposte a cui accennavo credo che appunto vengano un pochino da alcune delle azioni più interessanti che anche proprio dopo Glasgow sono emerse, cioè il blocco di 15 centri Amazon che ha fatto in UK proprio Extinction Rebellion, unendosi alla campagna Amazon Must Pay, che riguarda appunto tutto il mondo, tutta l'Europa, che attacca Amazon il giorno del Black Friday, cercando di diciamo appunto interrompere la distribuzione, e anche in Italia Extinction Rebellion ha rilanciato il blocco dei Sicobas a Piacenza, e lo stesso movimento ha lanciato per aprile la più grande azione di disobbedienza civile nel Regno Unito. Quindi anche questo staremo a vedere come va.
E concediamoci un brano musicale adesso con Big Yellow Taxi di Joni Mitchell, e subito dopo parleremo proprio delle azioni di XR e del lancio appunto della campagna per le assemblee cittadine. Lo faremo con Laura subito dopo questo stacco musicale.
Put up a parking lot with a pink hotel, a boutique, and a swinging hot spot. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They pay paradise, put up a parking lot. They took all the trees, put them in a tree museum. Charge the people a dollar and a half just to see 'em. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paid paradise, put up a parking lot. They farm a farmer, put away with a DDT now. Give me spots on my apples, or leave me the birds and the bees. Please don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone. The cave paradise, put up a parking lot. Late last night, I heard the screen door slam. And a big yellow taxi took away my old man. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? We paid paradise, put up a parking lot. I said, don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? We paid paradise, put up a parking lot. We paid paradise, put up a parking lot. We paid paradise, put up a parking lot.
E quindi riprendiamo la nostra puntata di Transfem in Onda, che oggi è tutta dedicata all'eco transfemminismo, possiamo dire. Abbiamo ascoltato Laura Greco di Assud e Alberto della rete di ecologia politica, che appunto sono intervenuto nel dibattito che abbiamo organizzato come rete ecosistemica romana il 10 dicembre, che ci hanno appunto raccontato e hanno portato la loro testimonianza sulla COP26. Abbiamo ascoltato anche appunto Laura Greco raccontarci della presa di posizione che c'è stata, che tra l'altro ribadisce un cammino già iniziato con il giudizio universale, cioè con questa proposta uscita anche dal People Summit di portare in tribunale i governi che non intervengono e quindi determinano dei disastri ecologici e determinano la situazione gravissima, insomma, che stiamo attraversando. E adesso siamo qui con Laura. Laura è di Extinction Rebellion e tra l'altro è anche una delle persone che sta partecipando a Giudizio Universale.
Ciao a tutti, grazie a voi per l'invito e grazie a chi ci sta ascoltando. Io appunto sono Laura, ho 26 anni e sono di Trieste. E, ho scelto di lasciare ogni lavoro, diciamo, e ogni percorso di studio convenzionale per dedicarmi completamente alla disobbedienza civile non violenta. E faccio parte di Extinction Rebellion, ma appunto, come dicevi tu, Mari, sono anche una del cittadino ricorrente in giudizio universale, la causa allo Stato italiano per inadempienza nei confronti della crisi climatica, che oggi, mentre stiamo parlando, è stata portata in tribunale. E, dopo 3 anni di lavoro, finalmente, con 203 enti giuridici ricorrenti, per la prima volta in Italia la società civile fa causa allo Stato. E, in caso di vittoria, cosa che non solo auspichiamo, ma abbiamo molta fiducia che accada, lo Stato italiano non sarà condannato a una pena pecuniaria, ad abbattere del 92% le emissioni entro il 2030.
Prima di darti la parola sulla campagna, anche se ormai insomma Extinction Rebellion con tutte le pratiche che sta facendo, con tutto il lavoro che sta facendo, ha fatto in questi mesi, è abbastanza conosciuto, ti chiederei di raccontarci appunto brevemente, per chi ci sta ascoltando, cos'è Extinction Rebellion, quali sono le sue pratiche, e anche se puoi magari soffermarti un attimo su questa rete, che tra l'altro appunto è una rete internazionale, sappiamo di una presenza molto grossa anche in Gran Bretagna, ma anche in altri paesi, e magari raccontarci anche quali sono le pratiche di autonomia territoriale, quindi qual è la relazione appunto tra la rete, diciamo, a livello internazionale e poi invece le attività e le pratiche che si fanno nei vari paesi.
Grazie Mari. Extinction Rebellion nasce nel 2018 a Londra con una dichiarazione di ribellione e con il blocco dei sei ponti più importanti e punti nevralgici della città, quindi con il blocco totale della City di Londra e a livello anche simbolico, quindi di tutte le attività economiche ad essa connesse. È un movimento che è stato studiato a tavolino, questo è interessante, nel senso che non è un movimento che nasce spontaneamente, ma da profondi studi sociologici, e quindi ci sono 15 persone che alcuni mesi prima si sono riuniti in una stanza e hanno pensato alle basi teoriche. Facendo riferimento appunto a tutta la teoria della disobbedienza civile non violenta e della resistenza civile, per fondare un movimento che appunto potesse effettivamente avere successo e portare avanti le sue istanze e arrivare ad essere riconosciuto. A livello internazionale, ormai il movimento è diffuso in tutti i continenti. Ci sono circa 1170 gruppi e più ormai, sempre di più gruppi locali, nel senso che abbiamo una rete basata su autonomia e decentralizzazione, il che significa che siamo come un super organismo in cui però tutte le parti si parlano e comunicano e tutto è interconnesso tramite appunto una struttura non gerarchica. Appunto, ma orizzontale, basata sulla sociocrazia, per cui ci sono dei ruoli e dei mandati, per cui le persone che detengono effettivamente un potere decisionale hanno un mandato limitato, e quindi ruotano e vengono elette sulla fiducia di ogni gruppo, appunto, di persone che rappresenta un gruppo di lavoro, un gruppo locale. E quindi appunto poi abbiamo degli appuntamenti fissi, delle ribellioni a livello internazionale, per cui ci coordiniamo tra tutti i paesi in cui il movimento esiste. Purtroppo ancora non siamo in tutto il mondo perché, questo lo voglio dire da cittadina italiana, è un privilegio fare attivismo in Italia. E purtroppo in Cina, ad esempio, far partire un movimento del genere, ci sono stati fatti dei tentativi, ma la repressione non ha per ora permesso che poi effettivamente questo avvenisse. E quindi sì, appunto, ci sono queste grandi ribellioni, però poi rimane anche appunto l'autonomia dei singoli paesi, perché il concetto fondamentale di Extinction Rebellion è che ciascun paese fa pressione sul proprio governo. Diciamo la pressione politica, il peso politico e quindi poi anche il potere contrattuale maggiore che possiamo avere è quello appunto connesso al governo del territorio in cui abitiamo. E ci tengo a precisare appunto che ci rivolgiamo al governo più che agli enti locali, alle autonomie locali, perché detiene un potere decisionale molto maggiore e quindi appunto ormai non abbiamo. Questo è il pensiero del nostro movimento, non abbiamo più tempo di portare avanti le istanze a livello territoriale, anche se ammiriamo tantissimo e appoggiamo con tutte le nostre forze chiunque lo faccia, ma noi ci concentriamo su ribellioni centralizzate, quindi io in questo momento sto parlando da Roma perché sono in un ciclo d'azione appunto nella capitale italiana.
Ecco, parleremo poi sicuramente di quello che sta succedendo a Roma, perché appunto è poi collegato con la campagna che ci presenterai. E prima appunto di cominciare a parlarne, volevo chiederti una cosa rispetto a quello che hai detto. Molto spesso in molti movimenti sentiamo parlare di salvare l'umanità. Volevo capire se questo è l'obiettivo di XR, cioè volevo appunto un chiarimento, no, rispetto a questo, perché Ci sono altre concezioni che invece di appunto avere questa ottica antropocentrica, no? Di salvare l'umanità, parlano invece di un cambio sistemico che riguarda chi questo pianeta lo abita. Quindi mi riferisco per esempio appunto al pensiero antispecista, al pensiero delle relazioni multispecie, delle relazioni ecosistemiche che appunto vedono una necessità di un cambiamento profondo di sistema che riguarda chi abita questo pianeta, quindi animali umani, altri animali e la Terra nel suo complesso come corpo vivente.
Grazie per questa domanda importantissima. Beh, allora, io parto da un dato che mi colpisce sempre. Ogni giorno si estinguono 200 specie viventi nel mondo. E per me e per noi, come cittadini che aderiscono a Extinction Rebellion, è un lutto continuo. È un lutto continuo perché pensare di perdere appunto tutte queste forme di vita meravigliose, incredibili, molto più di noi esseri umani, se posso permettermi, è davvero incredibile, assurdo, distruttivo, ecocida. Genocida, nel senso proprio che appunto per noi ci chiamiamo ribellione all'estinzione per un motivo, nel senso che appunto abbiamo questa visione non antropocentrica ma antispecista, appunto, in cui ogni forma di vita ha il medesimo valore e la medesima dignità. Al contempo facciamo un ragionamento sulla tipologia di comunicazione da utilizzare e essendo inserito purtroppo in un contesto culturale in cui l'antropocentrismo è la visione imperante e avendo pochissimo tempo per evitare il collasso, una frase del genere abbiamo notato che colpisce molto di più le persone. Detto questo, non è che non inseriamo altre narrative al nostro interno, però questa frase è, come dire, il primo gancio in cui le persone dicono: ah, ma allora sono anch'io in pericolo, perché purtroppo viviamo in una società in cui tendiamo a essere molto indifferenti rispetto a quello che ci accade intorno. E quindi è un modo per risvegliare le coscienze e poi da lì aprire appunto la porta infinita di tutte le meravigliose forme di vita che ci circondano.
Lanci tu il brano musicale che hai scelto?
Ho scelto Blowing in the Wind, un grande classico, la versione cantata da Joan Baez, voce che adoro, perché è una delle prime canzoni che mi è venuto spontaneo iniziare a cantare nei momenti in cui io ho fatto resistenza passiva, poi ne parleremo, e quindi quando sono stata portata via dalle forze dell'ordine, dalle strade che ho bloccato, perché per me è sinonimo di libertà, di avere una visione condivisa del cambiamento, che è uno dei primi principi del movimento di cui faccio parte, e appunto di pensare davvero appunto a essere interconnessi con la natura che ci circonda. La risposta è nel vento.
How many years can a mountain exist before it's washed to the sea? How many years must some people exist before they're allowed to be free? And how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many times can a man look up before he sees the sky? How many ears must one person have before he can hear people cry? And how many deaths
will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friends, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Oh, the answer, my friends, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Quindi chiediamo a Laura appunto di presentarci la campagna, quali sono gli obiettivi ed anche a quali sono le pratiche con cui state appunto presentando, che mi paiono abbastanza importanti e interessanti. Credo che appunto una delle caratteristiche di Extinction Rebellion sia proprio quella di collegare strettamente le pratiche alle parole, anzi forse di praticare le parole, meglio detto. Vai Laura, raccontaci.
Grazie Mari per questa bellissima metafora di praticare le parole, me la segno. una delle richieste del movimento è proprio quella appunto l'istituzione di assemblee di cittadini che abbiano un potere deliberativo e quindi le cui decisioni siano vincolanti per prendere delle misure emergenziali e appunto contrastare il collasso ecoclimatico. In particolare in Italia da poco tempo abbiamo lanciato questa campagna che si chiama Ultima Generazione, e per cui abbiamo lavorato nei mesi scorsi e siamo in azione da 2 settimane. Questa è la seconda settimana in cui siamo appunto in azione a Roma, e chiediamo entro la fine del 2022 che il governo indica e sia guidato dalle decisioni di un'assemblea di cittadini straordinaria nazionale deliberativa appunto sulla giustizia climatica ed ecologica. E chiediamo inoltre ai rappresentanti del governo, in particolare a Mario Draghi, il Presidente del Consiglio, a Roberto Cingolari, Ministero della Transizione Ecologica, Stefano Patuanelli, Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Giancarlo Giorgetti, Ministro dello Sviluppo Economico, Andrea Orlando, Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, e Mara Carfagna, Ministra per il Sud e la Coesione Territoriale, di accettare un incontro pubblico con noi sul tema Siamo l'ultima generazione di cittadini, e chiediamo loro di dibattere apertamente sul futuro dell'Italia, sulla necessità della partecipazione diretta, quindi di una democrazia effettivamente partecipativa, per fermare l'ecocidio in corso. Abbiamo scelto appunto ministeri trasversali perché sentiamo fortemente che appunto in realtà la crisi climatica ne contiene tante altre, è come un grande collettore di crisi purtroppo e per fortuna connesse tra di loro, purtroppo perché appunto ce ne sono tante, per fortuna perché riteniamo che sia una grande opportunità molto inclusiva. Ora parlerò appunto della modalità con cui la mettiamo in atto per davvero unirci tutti in social catena, mi viene da utilizzare questa espressione rubandola a Leopardi, uno dei miei poeti preferiti, per appunto con i nostri corpi provare a porre un argine nei confronti della catastrofe verso cui stiamo andando. E quindi per questo motivo ci rivolgiamo a ministri che rappresentano anche il Sud Italia, troppo spesso dimenticato, e anche al ministro del lavoro, perché appunto in una transizione equa e sostenibile la voce di chi lavora non può essere assolutamente dimenticata. Parlando delle pratiche, la disobbedienza civile non violenta ha origini antiche. Cito gli esempi che probabilmente conosciamo tutti e a cui ci ispiriamo. Gandhi, come non citare Gandhi quando si parla di non violenza, Martin Luther King, Rosa Parks. Ma non solo perché in realtà nella storia ci sono state tantissime rivoluzioni non violente. Quello che si è visto è che la non violenza chiaramente per noi è in primis una scelta etica, ma non solo, è anche una scelta strategica, perché appunto studi sociologici, in particolare cito Erika Chenoweth, ci dicono che il 53% delle rivoluzioni non violente nel corso della storia ha avuto successo rispetto soltanto al 26% delle rivoluzioni violente. E questo per noi è un dato importante perché quello che ci tengo a precisare è che non violenza non significa pacifismo. Cioè, sì, ovviamente siamo persone pacifiste, ma la confusione che a volte può generare, no, questa parola è pensare che ah, sì, andiamo in piazza con la bandiera della pace a fare un po' gli hippie, cosa che magari anche ci piace, però non ci aiuta a raggiungere i nostri obiettivi. Quello che noi proponiamo come strategia è un conflitto costruttivo, nel senso che la non violenza non significa non essere in conflitto con il sistema e con appunto il governo criminale, perché un governo che non protegge un cittadino che abitano il territorio su cui appunto delibera è un governo criminale, perché non sta rispettando gli accordi di Parigi, che già sono insufficienti perché quando vennero stilati nel 2015 in realtà c'erano più di 200 scienziati in quella stanza, appunto che per pressioni lobbistiche presentarono questo accordo quando in realtà poi è venuto fuori di recente, sempre qualche mese fa, che erano tutto consapevoli del fatto che quegli accordi sarebbero stati assolutamente insufficienti. Quindi ci troviamo in uno scenario in cui l'aumento di cui si parla spesso nel movimento climatico di restare al di sotto di entro gli 1,5 gradi di aumento della temperatura media globale rispetto ai livelli preindustriali è ormai un obiettivo assolutamente bruciato. Ci stiamo rivolgendo, stiamo andando a rotta di collo purtroppo, verso un aumento di temperatura di 3-4 gradi entro fine secolo, che significa un aumento molto più elevato sulle zone abitate appunto dalle creature viventi, perché in realtà c'è uno studio che si chiama The Future of the Human Climate Niche, che ci dice che in realtà, appunto, già soltanto un aumento di 2 gradi corrisponde ad un aumento medio di 7,5 gradi sulla terraferma. Quindi questi sono i numeri di cui dovremmo parlare. Partendo da questo, Extinction Rebellion e quindi da questa acquisizione di consapevolezza, propone una tattica basata sull'utilizzare il proprio corpo per portare un messaggio in modo forte, di impatto, di rottura. E in particolare, appunto, il modo in realtà in cui è nato il movimento è che ora stiamo finalmente riportando anche in Italia. Abbiamo avuto bisogno di 2 anni e mezzo per prendere coraggio, ma finalmente siamo qui. Noi pratichiamo la disobbedienza civile non violenta tramite dei blocchi stradali di arterie importanti, punti nevralgici di Roma. E lo continueremo a fare appunto finché non verremo ricevuto dai ministeri e non otterremo appunto la nostra istanza. E questi blocchi stradali hanno appunto la funzione innanzitutto di creare un danno economico, perché purtroppo questo mondo è basato sui soldi e quindi e chiaramente il disagio che creiamo non è rivolto a un cittadino che stanno in coda e chiaramente non è quello l'obiettivo, ma appunto a livello storico. Beh, riporto un esempio recente per non parlare sempre del passato lontano. Circa un mese fa in India si è conclusa una rivoluzione partita dal basso, da una rivoluzione contadina, che ha praticato per un anno blocchi stradali, non violenti, e ha ottenuto effettivamente la sua richiesta, cioè appunto l'abrogazione di due riforme agricole che stavano facendo passare tutti i terreni al mondo del latifondismo, e quindi togliendoli a chi ha veramente fame e bisogno di coltivare. E quindi appunto abbiamo in realtà, viviamo in un mondo in cui in realtà paesi, diciamo, in cui le condizioni di vita sono meno privilegiate delle nostre, riescono ad attuare, a mettere in pratica queste pratiche con più coraggio di noi. E quindi la mia domanda è qui in Italia chi lo fa se non noi, appunto? E quindi abbiamo deciso di iniziare a farlo.
E due domande per chiarezza rispetto appunto a questa pratica che avete scelto dei blocchi fino a quando non ci sarà questa risposta. Questo vuol dire che sostanzialmente le assemblee cittadine non partiranno fino a quando non ci sarà la risposta, domanda, o invece è previsto un percorso comunque di costruzione dal basso di queste assemblee che cominciano appunto a lavorare nei territori per poter poi incidere o comunque richiedere o comunque affermare. Io direi quindi questo poi si mette anche, lo metto anche in collegamento con il vostro pensiero di relazione con le istituzioni, no? Come qual è se il soggetto politico è il movimento che afferma appunto i suoi contenuti, piuttosto che una richiesta a questo governo che abbiamo visto che insomma, come tutti i governi del mondo, COP26, come ci si raccontava nella prima parte della nostra puntata ci ha mostrato appunto come i governi sono assolutamente assoggettati agli interessi dei profitti delle multinazionali e quindi non ascoltano nonostante i movimenti ci siano stati.
Allora, dinanzi a un governo sordo, come hai detto bene, a nostro avviso è necessario portare avanti due percorsi paralleli. Uno è quello di creare una cultura, così come in Italia non abbiamo una cultura della disobbedienza civile, non sappiamo che cosa sono le assemblee cittadine, questo strumento meraviglioso di democrazia partecipativa, che in effetti è ancora sconosciuto nel paese in cui viviamo. E quindi appunto Extinction Rebellion tramite i gruppi locali presenti sul territorio italiano ha avviato delle simulazioni di assemblee cittadine in varie parti d'Italia e sta anche collaborando con Politici per Caso, che è una campagna che propone una legge di iniziativa popolare, appunto, sempre per chiedere con la medesima richiesta. Un'Assemblea nazionale straordinaria sul clima. Al contempo, appunto, Extinction Rebellion, e qui diciamo è la peculiarità e anche l'innovazione che porta il movimento in Italia, riteniamo che l'iter burocratico non sia assolutamente sufficiente, che abbia dei tempi troppo lunghi rispetto a quel poco tempo che ci rimane per salvarci tutto dal collasso, un mondo di conflitti in cui non esisteranno più posti di lavoro, in cui potrebbero accadere due scenari, uno in cui ci sia una risposta molto autoritaria e quindi si instauri una dittatura, e un altro in cui invece ci sia il totale caos, in cui le persone e quindi di conseguenza tutte le creature viventi, perché purtroppo siamo la specie più ecocida in assoluto, iniziano ad ammazzarsi tra di loro per la scarsità di risorse idriche e di cibo. Beh, mi piace citare le parole con cui è nato negli UK, dice governments must, e poi ci sono le nostre richieste, quindi i governi devono agire secondo le nostre richieste, quindi non è appunto una richiesta nel senso di una. Sì, appunto nel senso istituzionale del termine, noi sentiamo la necessità di una rivoluzione, perché questo sistema non sta funzionando. E quindi è una posizione che parte da un approccio rivoluzionario e poi per confrontarsi con la realtà, decide di fare pressione politica, che è una cosa diversa dal fare compromessi politici, pressione politica per ottenere un potere contrattuale effettivo e riuscire a ribaltare il governo attuale. Cioè, non possiamo pensare appunto di fare la rivoluzione senza avere un piano concreto sul come farla. Questo è il messaggio che ci tengo a mandare. Dobbiamo partire dallo status quo per scardinarlo.
Grazie mille Laura per questo tuo contributo, questa presentazione della campagna e del movimento Extinction Rebellion. Io ringrazio anche Laura Greco di Assud e Alberto Manconi della rete di ecologia politica che hanno parlato prima e rimando tutte le persone che ci hanno ascoltato al nostro podcast dove come sempre troveranno i link a tutte le associazioni, gruppi, collettivi, movimenti e gli eventi che sono stati citati in questa puntata. Grazie e a risentirci alla prossima, al prossimo sabato.